Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Diciottesima puntata.
Conoscevo più di fama che di persona questo prete. Ero andato una volta per incarico di mio padre a consegnargli una lettera su al collegio degli Oblati, che sorge non lontano dal palazzo vescovile, nel punto più alto della città, ed è un vasto, antichissimo edificio quadrato e fosco esternamente, troso tutto dal tempo e dalle intemperie, ma tutto bianco, arioso e luminoso dentro. Vi sono accolti i poveri orfani e i bastardelli di tutta la provincia, dai 6 ai 19 anni, i quali vi imparano le varie arti, i vari mestieri. La disciplina vi è così dura che quando quei poveri oblati alla mattina e al vespro cantano al suono dell'organo della chiesa del collegio, le loro preghiere, a udirle da giù, quelle preghiere accorano come un lamento di carcerati. A giudicarne dall'aspetto, non pareva che il canonico Sclepis dovesse avere in sé tanta forza di dominio e così dura energia. Era un prete lungo e magro, quasi diafano, come se tutta l'aria e la luce dell'altura dove viveva lo avessero non solo scolorito, ma anche rarefatto, e gli avessero reso le mani di una gracilità tremula, quasi trasparenti, e sugli occhi chiari, ovati, le palpebre più esili d'un velo di cipolla. Tremula e scolorita aveva anche la voce, e vani i sorrisi sulle lunghe labbra bianche, tra le quali spesso filava qualche grumetto di biascia. Appena entrato e informato da Monsignore dei miei scrupoli di coscienza e delle mie intenzioni, si mise a parlare con me in gran fretta, con grande confidenza, battendomi una mano sulla spalla e dandomi del tu. «Bene, bene, figliuolo, un gran dolore mi piace. Ringraziane Dio. Il dolore ti salva, figliuolo. Bisogna essere duri con tutti gli sciocchi che non vogliono soffrire, ma tu, per tua ventura, hai molto, molto da soffrire, pensando a tuo padre che, poveretto, fece tanto, tanto male. Sia il tuo cilizio il pensiero di tuo padre, il tuo cilizio. E lascia combattere a me col signor Firbo e il signor Quantorzo. Ti vogliono interdire? Te li accomodo io, non dubitare. Uscii dal palazzo vescovile con la certezza che l'avrei avuta vinta su coloro che mi volevano interdire, ma questa certezza e gli impegni che ne derivavano, contratti ora col vescovo e con lo Sclepis, mi gettavano in un mare di incertezze senza fine su ciò che sarebbe stato di me, spogliato di tutto, senza più né stato né famiglia. Aspettando. Non mi restava per il momento che Anna Rosa, la compagnia che ella voleva le tenessi durante la sua infermità. Se ne stava a letto, col piede fasciato, e diceva che non se ne sarebbe alzata mai più se, come ancora i medici temevano, fosse rimasta zoppa. Il pallore e il languore della lunga degenza le avevano conferito una grazia nuova, in contrasto con quella di prima. la luce degli occhi le si era fatta più intensa, quasi cupa. Diceva di non poter dormire. L'odore dei suoi capelli densi, neri, un po' ricciuti e aridi, quando la mattina si ritrovava sciolti, arruffati sul guanciale, la soffocava. Se non era per il ribrezzo delle mani d'un parrucchiere sul suo capo, se li sarebbe fatti tagliare. Mi domandò una mattina se io non avrei saputo tagliarglieli. Rise del mio imbarazzo nel risponderle. Poi si tirò sul viso la rimboccatura del lenzuolo e rimase così un gran pezzo col viso nascosto in silenzio. Sotto le coperte si indovinavano procaci le formosità del suo corpo di vergine matura. Sapevo da Dida che ella aveva già 25 anni. Certo, standosene così, col viso nascosto, pensava che io non avrei potuto fare a meno di guardare il suo corpo come si disegnava sotto le coperte. Mi tentava. Nella penombra della cameretta rosea in disordine, il silenzio pareva consapevole dell'attesa vana d'una vita che i desideri momentanei di quella bizzarra creatura non avrebbe potuto mai far nascere né consistere in qualche modo. Avevo indovinato in lei l'insofferenza assoluta ad ogni cosa che accennasse a durare e stabilirsi. Tutto ciò che faceva, ogni desiderio o pensiero che le sorgevano per un momento dopo erano già come lontanissimi da lei, e se le avveniva di sentirsene ancora trattenuta, erano smanie rabbiose, scatti d'ira e perfino scomposte escandescenze. Solo del suo corpo pareva si compiacesse sempre, per quanto a volte non se ne mostrasse per nulla contenta, anzi dicesse di odiarselo. Ma se lo stava a mirare continuamente allo specchio, in ogni parte o tratto, a provarne tutti gli atteggiamenti, tutte le espressioni di cui i suoi occhi così intensi, lucidi e vivaci, le sue narici frementi, la sua bocca rossa sdegnosa, la mandibola mobilissima, potevano essere capaci. Così, come per un gusto d'attrice, non perché pensasse che per sé nella vita potessero servirle se non per gioco, per un gioco momentaneo di civetteria o provocazione. Una mattina le vidi provare a studiare a lungo nello specchietto a mano che teneva con sé sul letto, un sorriso pietoso e tenero, pur con un brillio negli occhi di malizia quasi puerile. Vedermelo poi rifare tal quale quel sorriso vivo, proprio come se ne nascesse orora spontaneo per me, mi provocò un moto di ribellione. Le dissi che non ero il suo specchio, ma non s'offese. Mi domandò se quel sorriso, come ora gliel'avevo visto, era quello stesso che lei si era veduto e studiato nello specchio di anzi. Le risposi, seccato di quell'insistenza, che vuole che ne sappia io. Non posso mica sapere come lei se l'è veduto. Si faccia fare una fotografia con quel sorriso. Ce l'ho, mi disse. Una grande, là, nel cassetto di sotto dell'armadio. Me la prenda, per favore. Quel cassetto era pieno di sue fotografie. Me ne mostrò tante di antiche e di recenti. Tutte morte, le dissi. Si voltò di scatto a guardarmi. Morte? per quanto vogliano parer vive. Anche questa col sorriso? E codesta, pensierosa, e codesta, con gli occhi bassi. Ma come morta se sono qua viva? Ah, lei sì, perché ora non si vede. Ma quando sta davanti allo specchio, nell'attimo che si rimira, lei non è più viva. E perché? Perché bisogna che lei fermi un attimo in sé la vita per vedersi, come davanti a una macchina fotografica. Lei s'atteggia, e atteggiarsi è come diventare statua per un momento. La vita si muove di continuo e non può mai veramente vedere se stessa. E allora io, viva, non mi sono mai veduta. Mai come posso vederla io. Ma io vedo un'immagine di lei che è mia soltanto, non è certo la sua. Lei, la sua viva, avrà forse potuto intravederla appena in qualche fotografia istantanea che l'avranno fatta, ma ne avrà certo provato un'ingrata sorpresa. Avrà forse anche stentato a riconoscersi lì, scomposta, in movimento. È vero, lei non può riconoscersi che atteggiata, statua, non viva. Quando uno vive, vive e non si vede. Conoscersi è morire. Lei sta tanto a mirarsi in codesto specchio, in tutti gli specchi, perché non vive, non sa, non può o non vuol vivere. Vuole troppo conoscersi e non vive. Ma niente affatto. Non riesco, anzi, a tenermi mai ferma un momento io. Ma vuole vedersi sempre, in ogni atto della sua vita. È come se avesse davanti sempre l'immagine di sé in ogni atto, in ogni mossa. E la sua insofferenza proviene forse da questo. Lei non vuole che il suo sentimento sia cieco. Lo obbliga ad aprire gli occhi e a vedersi in uno specchio che gli mette sempre davanti. E il sentimento, subito come si vede, le si gela. Non si può vivere davanti a uno specchio. Procuri di non vedersi mai, perché tanto non riuscirà mai a conoscersi per come la vedono gli altri. E allora che vale che si conosca solo per sé? Le può avvenire di non comprendere più perché lei debba avere quell'immagine che lo specchio le dà. Rimase a lungo con gli occhi fissi a pensare. Sono certo che anche a lei come a me, dopo quel discorso e dopo quanto le avevo già detto di tutto il tormento del mio spirito, s'aprì davanti in quel momento sconfinata e tanto più spaventosa quanto più lucida la visione dell'irrimediabile nostra solitudine. L'apparenza d'ogni oggetto vi si isolava paurosamente e forse ella non vide più la ragione di portare la sua faccia, se in quella solitudine neanche lei avrebbe potuto vedersela viva, mentre gli altri da fuori, isolandola, chissà come gliela vedevano. Cadeva ogni orgoglio. Vedere le cose con occhi che non potevano sapere come gli altri occhi intanto le vedevano. Parlare per non intendersi. Non valeva più nulla essere per sé qualche cosa. E nulla più era vero se nessuna cosa per sé era vera. Ciascuno per suo conto l'assumeva come tale e se ne appropriava per riempire comunque la sua solitudine e far consistere in qualche modo, giorno per giorno, ma sua veta. Ai piedi del suo letto, con un aspetto a me ignoto e a lei impenetrabile, io stavo lì, naufrago nella sua solitudine, e lei nella mia, là, davanti a me, sul suo letto, con quegli occhi immobili e lontanissimi, pallida, un gomito puntato sul guanciale e il capo arruffato, sorretto dalla mano. Sentiva, verso tutto ciò che io le dicevo, un'invincibile attrazione e insieme una specie di ribrezzo, a volte quasi l'odio. Glielo vedevo lampeggiare negli occhi, mentre con la più avida attenzione ascoltava le mie parole. Voleva tuttavia che seguitassi a parlare, a dirle tutto quello che mi passava per la mente, immagini, pensieri, e io parlavo quasi senza pensare, o piuttosto il mio pensiero parlava da sé, come per un bisogno di rilasciare la sua spasimosa tensione. Lei s'affaccia a una finestra, guarda il mondo, crede che sia come le sembra. Vede giù per la via passare la gente, piccola nella sua visione che è grande, così dall'alto della finestra a cui si è affacciata. Non può non sentirla in sé questa grandezza, perché se un amico ora passa giù per la via e lei lo riconosce, guardato così dall'alto, non le sembra più grande d'un suo dito. Se le venisse in mente di chiamarlo e di domandargli: mi dica un po', come le sembro io affacciata qua a questa finestra? Non le viene in mente, perché non pensa all'immagine che quelli che passano per via hanno intanto della finestra e di lei che vi si sta affacciata a guardare. Dovrebbe fare lo sforzo di staccare da sé le condizioni che pone alla realtà degli altri, che passano giù e che vivono per un momento nella sua vasta visione, piccoli transitanti per una via. Non lo fa questo sforzo perché non le sorge nessun sospetto dell'immagine che essi hanno di lei e della sua finestra. Una, fra tante, piccola, così alta, e di lei piccola piccola là, affacciata con quel braccino che si muove in aria. Si vedeva nella mia descrizione, piccola piccola a una finestra alta, col braccino che si muoveva in aria, e rideva. Erano lampi, guizzi. Poi nella cameretta si rifaceva il silenzio.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.